Passati circa 2 mesi dalla partenza del vascello che doveva ritrovare il principe Bonfrisco, i momenti lieti vennero funestati dal rientro dell'imbarcazione, completamente bardata a lutto. Burchiella, promosso per meriti speciali a Commodoro, ebbe l'ingrato compito di annunciare la triste notizia a Re Nicola, il quale, all'ultimo momento, aveva rinunciato alla spedizione per motivi di salute.
«No, figlio, no! Ma perché non sono venuto io a cercarti?»
«Va bene, purtroppo è accaduto l'irreparabile. Il principe affogato, ma in compenso siamo riusciti a riportare in patria il cadavere per dargli una degna sepoltura. L'abbiamo conservato sottosale secondo una tecnica e una tattica usata nei paesi del nord. La vita continua, il campionato è lungo. Va bene, dopo una sconfitta c'è sempre un'altra partita da affrontare con grinta.»
Fuori di sé per la collera e il dolore, dopo aver ascoltato in silenzio quel discorso farneticante, Re Nicola strappò maldestramente i gradi dalle spalle del neocommodoro, facendo scempio della sua giacchetta da ufficiale.
«Va bene, accettiamo anche questo. È come se mi stessero togliendo uno scudetto vinto sul campo. Non è la prima volta che mi succede.»
Il sovrano lo avrebbe anche colpito se lo sguardo non gli fosse caduto sul ponte della nave, dove statuaria e bella più che mai vi era la donna. Subito la bramò e con passo deciso si diresse verso il vascello, pettinandosi i gradi capelli bianchi. Ma a pochi passi dal veliero, Re Nicola si trovò il cammino sbarrato dai soldati di Ferdinando il Corto, il quale, tenendo in grembo il piccolo Pier Silvano, gli si parò davanti.
«Poiché questa nave è mia, ne consegue che è mio anche ciò che vi è sopra, ed uso capito secondo le leggi in vigore.»
Era chiaro che anche il sovrano di Cagnamento aveva di nuovo perso la testa per la donna, che dal ponte della nave li osservava, lasciando che il vento le scoprisse le gambe perfettamente abbronzate e lisce.
«Le leggi te le inventi tu, solo per sottrarmi la donna che mi spetta di diritto, visto che è nelle mie acque.»
«Sarà anche nelle tue acque, ma è sulla mia nave, e poi tu sei troppo vecchio per lei. Desisti!»
Nella lite che seguì, rischiò di farne le spese il piccolo Pier Silvano, afferrato per i piedi da Re Ferdinando e per le braccia da Re Nicola, e venendo conteso fra quei due uomini fuori di sé per la libidine. Ma all'orizzonte ecco improvvisamente delinearsi le sagome di almeno 15.000 navi. Probabilmente tutto il mondo era lì per la donna. Burchiella si era infatti dimenticato di riferire un importante particolare, e cioè che durante il viaggio di rientro più navi corsare di vari regni lo avevano seguito, adocchiando la creatura perfetta che si aggirava a bordo della nave, più bella di una dea. Già i primi colpi di cannone partivano, alcuni verso il castello di Barbonia ed altri indirizzati contro le varie navi in avvicinamento che si affrontavano a vicenda. Immediatamente fu il caos. Come schiacciato da un maglio precipitato dal cielo, il castello di Barbonia si accartocciò su se stesso, devastato dai bombardamenti.
«No, la mia onestina è lì dentro. Che castello debole! Se l'avessi costruito io con le mie imprese, non sarebbe crollato tanto facilmente.»
Ne seguirono 10 giorni di guerra senza sosta, sia in mare che sulla terraferma. Alla fine, il trionfatore unico fu l'invincibile Canus il Grande.
«Sono Canus il Grande. Inchinatevi se non volete perire, bestie!»
Egli era il re della lontana terra di Sargesia, dove gli uomini venivano soppressi quando non superavano i 2,40 metri esatti e se non erano in grado di sollevare con una sola mano un peso di 170 kg. Canus il Grande era il migliore di quel popolo. Sfiorava i 3 metri di altezza e la sua muscolatura era tale da far impallidire il miglior Schwarzenegger. Una leggenda infatti narrava che egli avesse con un pugno sfondato il cranio di un elefante maschio alla carica e che lo avesse in seguito trascinato per la coda fino al suo accampamento per poi mangiarne le membra ancora calde pasteggiando con vino. Fatti prigionieri 2 sovrani di quei popoli ormai sottomessi, re Nicola il Vecchio conobbe la morte, ammazzato da una semplice sberla data col dorso da parte di Canus. Quel selvaggio sovrano, invece, volle concedere l'onore a re Ferdinando il Corto di entrare nella sua tenda.
Tu mi condurrai nel tuo castello, dove io sposerò la donna in pompa magna. Obiezioni?
Ebbene sì, acconsento. Ma mi si consenta di chiedere cosa ne è stato di mio nipote Pier Silvano e di mia figlia Onestina.
Ha 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 ha! Esseri insignificanti e inutili! Se non son morti saranno ora schiavi dei miei uomini, a cui laveranno i piedi con le loro lingue.
Una lacrima di dolore rigò il volto abbronzato del sovrano di Cagnamento, che ormai intuiva di aver perso tutto. Gli uomini più forti dei popoli assoggettati vennero sfruttati nel duro lavoro nelle miniere di guarnite, un minerale altamente infiammabile che spesso provocava esplosioni e incendi. Tra i vari manovali disperati che lavoravano alle trivelle, aiutandosi anche con rumorosi martelli pneumatici, erano libere di muoversi le donne per portare loro rifornimento di viveri e conforto. Talora, in quel clima di profonda prostrazione, si levava il canto disperato di qualche minatore desideroso di libertà. Onestina era tra queste donne affaccendate, con il suo regale volto annerito dai fumi e la schiena deturpata dalle frustate ricevute. Il piccolo Pier Silvano era sempre con lei e dalla sofferenza recepita acquistava forza, una forza che un giorno avrebbe fatto di lui un grande re.
Resisti, figliolo, la mamma è qui.
Ad ogni tentativo di vagito, la giovane madre poneva la mano sulla delicata boccuccia di colui che credeva essere il suo figlio naturale, affinché non corresse il rischio di essere divorato dai sarghesiani, notoriamente antropofagi e divoratori di infanti. Ma un giorno, in quell'inferno, si presentò l'occasione per la fuga. In un momento propizio, con le guardie distratte dall'ennesima esplosione, Onestina fu avvicinata da 2 uomini, irriconoscibili, col volto annerito e più picconi in spalla. Quando furono certi di non essere uditi, uno di essi gettò a terra quegli impedimenti e si presentò.
Va bene, eccomi qui, di nuovo in salvo. Sono Burchiella. Le occasioni vanno colte e quando si può far gol bisogna buttare la palla dentro. Vostra Maestà, io l'ho riconosciuta. Qui con me c'è un tizio che dice di conoscere una via sicura per fuggire da questo luogo di dolore.
Si trattava di un'altra nostra vecchia conoscenza, e cioè di Amanzio Milanone, colui che aveva introdotto Melise nella stanza della donna attraverso un cunicolo segreto. Milanone, infatti, era soprannominato il Signore dei Cunicoli, dato che conosceva come le sue tasche tutti i passaggi segreti dei regni di Barbogna e Cagnamento messi insieme.
Allora, ascoltate bene cosa vi dice il Milanone. Innanzitutto, quel bambino lì non si può buttare via. È un impedimento.
Ma cosa dice? È mio figlio Pier Silvano. Piuttosto preferisco sacrificarmi io.
Va bene, Milanone. Anche tu cosa dici? Vuoi buttar via il futuro re? Sarebbe come vendere a costo zero un giovane promettente della primavera.
Ma cosa ne so io di re e di primavere? Seguitemi e fate silenzio.
Milanone li guidò in un cunicolo da cui fuoriusciva una melma poco invitante, nella quale subito sprofondarono fino alle ginocchia. Avanzando a fatica in quell'ambiente oscuro, a un certo punto Onestina sentì un piccolo essere annidarsi fra i suoi capelli.
Signor Milanone, qui dentro ci sono degli strani animali.
Avanti!
Ma anche Burchiella iniziò ad avere il suo da fare, poiché morsicato da ratti nel basso ventre e da più pipistrelli sul collo e sulle guance.
Va bene, sarà meglio affrettarsi. Ai ai, qui ti marcano stretto e ti mordono.
E scattò via di corsa in preda al panico, inseguito da un nugolo di quegli esseri assetati di sangue. Milanone tentò di chiamare lo sconsiderato Burchiella, che per sbaglio si era infilato nel cunicolo sbagliato.
Ma dove vai, Emilio? È inutile, non mi sente più, ma che si arrangi. Seguitemi, vostra maestà. Ormai siamo fuori. Se quel testone avesse resistito un minuto in più, adesso sarebbe in salvo anche lui.
I due sbucarono all'interno di un fitto canneto e lì Onestina ringraziò il buon Milanone, garantendogli che un giorno si sarebbe ricordata del suo aiuto.
Ci conto una nomina a barone con tanto di castello e cunicoli personalizzati. Non mi dispiacerebbe. Adesso però, vostra maestà, bisogna proprio che mi ritiri sottoterra. Tutta quest'aria fresca è deleteria per i miei polmoni. Per me ci vuole la muffa, il chiuso, il muschio, capisce?
Ma Onestina, già impegnata ad allattare l'affamato Pier Silvano a seno scoperto, già lo ignorava, comprendendo che da quel momento in poi avrebbe dovuto cavarsela da sola. Intanto l'esercito di Canus il Grande si muoveva giorno dopo giorno verso il castello di Re Ferdinando e, dopo aver depredato e distrutto i villaggi vicini, si insediava nel maniero, dove fu allestito l'altare per la cerimonia nuziale. Durante l'intero viaggio, la donna era stata rinchiusa da Canus in un carrozzone senza finestre, al fine di celarla agli occhi di tutti gli altri maschi.
State lontani dal carro, o pagherete con la vita!
Arrivati al castello di Cagnamento, solo alcune ancelle prescelte ebbero l'incarico di vestirla con gli abiti nuziali, e al momento opportuno ella venne introdotta nello sfarzoso salone, più bella che mai. Non vi era uomo presente che non desiderasse rapirla e portarsela via in un mondo tutto suo. Ma il terrore che incuteva il grande Canus placò gli animi. La solenne introduzione, infarcita da noiose letture sacre, si protrasse troppo a lungo, e perciò Canus sfoderò la spada e la puntò verso il vescovo Vittorio Pacifio, minacciandolo.
Muoviti, prete!
Indignatosi per essere stato interrotto, il religioso, impavido come colui che è certo della protezione di Dio, ricominciò tutto da capo. Orbene, siamo qui, cari fedeli, per celebrare l'unione di fronte a Dio di quest'uomo, Canus il Grande, e di questa donna, la donna. Dico bene o forse erro? E Pacifio si dilungò ancor più di prima, finendo col citare alcuni passi dell'Orlando Furioso e della Divina Commedia, secondo lui appropriati al momento. Canus non poté tollerare ulteriori divagazioni e reagì a suo modo, uccidendo un chierico. Uomo, un giorno l'onnipotenza di Dio prevarrà sulla tua brutalità e stoltezza, proclamò il vescovo, puntando il suo dito ricurvo verso il cadavere di quel giovine, perito nell'atto di servire l'Onnipotente. Ma io non ti condanno quivi per la morte di quest'anima, liberata dal suo involucro terreno e già in paradiso. Piuttosto io condanno proprio questa unione blasfema e apocalittica. Sì, voi volete sfidare il Dio, osando presentarvi nel suo tempio, dando degli ordini a me. Poi il religioso puntò il suo sguardo al di sopra di ogni tentazione sulla donna, descrivendola ai presenti per ciò che era, in sostanza un puttanone di quart'ordine. Ecco cosa è ella! Ciò gli costò la vita, ma nonostante tutto, prima di morire, volle dare dimostrazione a tutti dell'esistenza di una giustizia divina e superiore. La morte mi chiama, ma prima, se proprio lo volete, io vi dichiaro marito e moglie, e che nessuno divida ciò che Dio unisce. Un tuono scoppiò all'improvviso e la terra sembrò tremare. Dopodiché la bellissima donna si irrigidì ed iniziò a sgretolarsi in tanti cocci di ceramica, emettendo un urlo che rese tutte le donne presenti sterili e gli uomini calvi per almeno 4 generazioni. Da quei resti sparsi sul pavimento si sollevò una sottile polvere azzurra che, inalata da Canus, lo trasformò in un nano gobbo e dalla voce zanzaresca.
Maledetto prete, cosa mi hai fatto? Uomini, a me!
Ma il suo esercito lo irrise, e quando egli reagì orgoglioso, mostrando il suo spadino rimpicciolito, più suole ne fecero scempio. Finisce così questa storia, amici. Quel giorno, a Cagnamento, fui testimone della fine toccata a la donna, quell'essere tentatore e misterioso, delle cui origini nulla sappiamo ancor oggi. Il figlio di Bonfrisco, il principe Pier Silvano il Saggio, negli anni successivi a quegli eventi, fece erigere un altissimo monumento a forma di coscia di pollo infilzata da una forchetta, visibile a più chilometri di distanza, e che servisse da monito contro la tentazione della carne. Egli però ignorava che più alchimisti, agendo nell'ombra, stavano tentando di ricomporre i cocci de la donna, combattendo per accaparrarsi i pezzi migliori, ma ignorando a loro volta che il pezzo mancante e probabilmente indispensabile per ridare vita a la donna era stato trafugato fin dal principio da un semplice contadino presente alla cerimonia. Inizialmente quell'umile poveraccio custodì il suo tesoro dentro una teca, all'insaputa di moglie e figli. Ma quando in una notte di plenilunio la teca si illuminò ed il contenuto iniziò a pulsare in modo inquietante, l'uomo, spaventato, corse dagli amici coinvolgendoli. Così maghi, alchimisti, streghe e stregoni di ogni risma e potere si combatterono fino negli angoli più remoti della terra, mai più immaginandosi che ciò che bramavano si trovava nel piccolo villaggio di Pistolopoli. Lì, maschi, completamente stregati dal cuore de la donna, se lo passavano di casa in casa, accusandosi a vicenda per la loro incapacità di liberarsene.
Avevi detto che andavi tu.
Qui tutti dicono che fanno e poi nessuno si decide.
ancora.
Ma non doveva andare Goffredo? Ma insomma, qualcuno.
Chi
può fare? Io me ne lavo le mani, arrangiatevi. Ma cosa ci vuole per buttarlo via? Ma qualcuno dovrà pur buttarlo via, sto coso, no?
Ma va.
Ciò che accadde in seguito a quei disgraziati è un'altra storia. E chissà, forse un giorno, se ne avrò voglia, ve la racconterò.
Scusate se interrompo, sono il Milanone. Volevo salutare tutti gli ascoltatori. Uè Burchiella, vieni qua anche tu, no?
Va bene, mi sono salvato. Devo ringraziare il mio amico Milanone che mi ha recuperato da un cunicolo stretto e buio. Pensavo fosse il tunnel che porta agli spogliatoi del Meazza. Mi è andata bene.
Un momento, volete salutare senza di me? L'ultima parola deve sempre essere la mia.
Ah cacchio, sta storia è finita. Allora vado via anch'io.
E Melise, senza volerlo, rovinò l'uscita plateale del vanitoso re Ferdinando, guadagnandosi anni di galera.